Radio 24 ed Eni presentano Passione Africana, reportage a cura di Gigi Donelli e Roberto Antonini.
Tra i 6 paesi africani che parteciperanno alla fase finale dei mondiali in Sudafrica, la Costa d'Avorio è quello che vanta il record più curioso e molto probabilmente anche il maggior numero di rimpianti. Il record è quello della finale di Coppa Africana del 92, vinta dagli Elefanti di Abidjan solamente al 21esimo rigore contro i vicini del Ghana, che ancora tutti ricordano. I rimpianti, numerosi, sono quelli di un paese che, dopo essere partito con il piede giusto negli anni della decolonizzazione, è poi caduto in una spirale di disordine politico e di crisi economica e morale che ha generato separazione, guerra e poi dal 2005 una faticosa tregua che ancora oggi non appare convincente né particolarmente solida. Gli effetti si vedono anche al Boigny, che è lo stadio più importante del paese, la casa degli ASEC di Abidjan, ma anche della nazionale.
Sai che c'è la passione, c'è come in Italia le gens aiment le football, c'è ça.
Una passione, davvero una grande passione, qui in Costa d'Avorio, proprio come in Italia, mi spiega Monsieur Fofana, che è il coordinatore amministrativo della ASEC di Abidjan, la squadra di club più importante del paese. Il calcio dunque per distrarsi, anche se non è facile far finta di niente di fronte a uno stadio che a pochi minuti dal via resta semivuoto. Fofana spiega con orgoglio che i suoi ragazzi in maglia giallonera sono da sempre il nucleo della squadra nazionale, Drogba a parte, e che il palmarès è carico di gloria. D'altra parte, ammette, con i tempi che corrono, la gente ha altri problemi, altre priorità. E dunque, prima di spendere soldi per essere allo stadio, bisogna mettere insieme il pranzo con la cena.
Credo che sia un po' il problema, faut le comprendre, c'est difficile.
Il calcio, come la musica, la crisi in quest'Africa tropicale è sempre in primo piano. Il mio paese se la passa male, canta Tikenya Fakoly in una hit a ritmo reggae che sembra un inno addolorato e impietoso alla Costa d'Avorio del nuovo millennio. Una volta, scrive e canta, non esistevano i nordisti e i sudisti, non si parlava mai di cristiani e di musulmani, né si coltivava l'idea della secessione per mettere fine agli scontri tra le province. Ora però tutto è diviso, l'esercito, gli studenti, la società è divisa e dunque le pays va male. Les étudiants sont divisés, la société est divisée, même maman au marché sont divisés. Nonostante il ritmo rilassato, la sua è un'accusa esplicita alla classe politica ivoriana che per 10 anni ha coltivato le divisioni tra le etnie, alimentando la deriva del paese. Tiken, erede in patria della star dell'afro reggae Alpha Blondy, canta contro il tribalismo e la xenofobia che avvelenano la società e la espongono a tutte quelle amicizie molto interessate e pericolose offerte dall'Europa e dagli Stati Uniti. Tiken canta in francese e nella lingua della sua gente del nord, il Diola, che è poi una lingua franca dei mercanti di tutta l'Africa occidentale. I suoi brani sono apprezzati, molto apprezzati, vende bene, la gente lo canta, ma dà fastidio fino a quando le minacce si fanno azione e lo convincono a trasferirsi a Bamako, in Mali, patria d'origine della sua gente. La sua è una piccola storia d'artista, ma è esemplare di un paese che per anni è stato un vero e proprio crogiuolo del panafricanismo applicato e che ora sembra addirittura non poterlo più tollerare. Lo stadio ha il nome di Félix Houphouët-Boigny, il padre del miracolo economico ivoriano, il grande vecchio classe 905 al potere ininterrottamente dall'indipendenza del 60 alla sua morte nel 93. Lo stadio è al centro di Abidjan, incastrato letteralmente tra il boulevard del General de Gaulle e la laguna di Ebrì, che da un lato si apre sull'Atlantico, dall'altra si insinua in quel che resta della foresta tropicale, separando con le sue anse i principali quartieri cittadini. Plateau delle banche e degli affari, Cocody con i suoi 1000 locali notturni, le ambasciate e le ville dei ricchi. Poi, oltre il ponte, i quartieri popolari di Trècheville e Opogon, quelli che qui chiamano i quartieri africani. Inizia la partita, è in gioco un posto per i quarti della Champions africana, ma lo stadio non si riempie. Dopo una ventina di minuti aprono i cancelli anche per chi non ha il biglietto, ma la situazione cambia di poco. La passione degli ivoriani per il loro calcio, vista da qui, sembra davvero essersi spenta. La crisi economica, insomma, solo una parte della storia. L'altra me la racconterà qualche ora più tardi Benoît Hu, che è il manager della ZEC che segue da anni il vivaio.
Il y a un fenomeno assez particulier qui existe, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire et je pense dans une grande partie de l'Afrique noire depuis 10 ans.
Effettivamente c'è ormai un fenomeno che riguarda l'Africa e che discende direttamente dalla sentenza Bosman e poi dai successivi accordi sul trasferimento dei professionisti del calcio. Si tratta di una trasformazione epocale, iniziata a metà degli anni 90, su cui poi si sono inserite alcune clausole specifiche per i paesi dell'Africa occidentale, come quella introdotta nel 2002 dagli accordi firmati a Cotonou, in Benin. Sono state tutte novità che hanno favorito la libera circolazione degli atleti africani. Norme che erano state chieste a gran voce dai grossi club europei e che le società calcistiche africane hanno sostenuto perché finalmente regolavano, sull'intera carriera del giocatore che si trasferisce nei campionati europei, i vantaggi economici anche per il club di provenienza. Insomma, i fatti raccontano che fino al 2000 erano pochissimi i giocatori ivoriani che giocavano all'estero, ma veramente pochi. Poi, a partire dal 2001, noi dell'ASEC abbiamo cominciato a far partire una prima ondata di ragazzi, prima in Belgio, paese cui siamo legati da accordi diretti tra club, e poi anche verso il Regno Unito e la Francia. Sono partiti Zokora, Dindan, Kolo Touré e così via. Morale, fino al 2000 i migliori giocatori di questo paese giocavano tutti in patria ed erano i protagonisti di sfide caldissime. ASEC Mimosa Abidjan contro l'Africa di Trècheville, che è solamente un altro quartiere di questa città, era lo scontro clou e i 45.000 posti dello stadio Bouagni andavano a ruba. La gente si identificava con i campioni e li seguiva nelle diverse squadre durante il campionato, per poi ritrovarli con la maglia degli elefanti, come chiamiamo qui la nazionale. Ma oggi cosa succede? Succede che i migliori giocatori del paese, Drogba, gli Essien e i fratelli Touré, solo per citare i più famosi, sono partiti e sono tutti impegnati nei maggiori campionati europei. Quelli che sono bravi, ma non così tanto, giocano nei campionati dell'Europa dell'Est, in quelli dell'Africa del Nord o degli Emirati Arabi. E infine ci sono quelli che restano e che vanno in campo qui ad Abidjan piuttosto che a Bouaké o a Man e nelle altre città del paese. Se sono qui, ci sono due ragioni. O sono giovanissimi, così giovani da non poter andare all'estero, oppure non ce l'hanno fatta. Insomma, la passione dei nostri tifosi non riesce più ad alimentarsi di sogni che restano in patria. E tutto questo riduce progressivamente, ma inesorabilmente, la passione dei tifosi. Oggi gli ivoriani tifano Chelsea o Barcellona, seguono i canali internazionali e sognano all'estero. Su tutto questo, come se non bastasse, è arrivata la crisi politica e quella economica. Ecco, insomma, che andare allo stadio, anche se il biglietto non è caro, finisce per essere una spesa che non sono più in molti a voler sostenere.
Che le gens réfléchissent avant de la faire.
Alle spalle dello stadio Bouagni c'è la grande cattedrale di San Paolo, disegnata e costruita dagli italiani negli anni Ottanta, un simbolo, come il quartiere di Plateau che la circonda con i suoi grattacieli, di quella modernità in chiave africana che, nonostante anni di declino, rende ancora oggi Abidjan così diversa dalle altre città della regione. Dall'altro lato, perfettamente visibile anche dalla tribuna dello stadio, lungo la Avenue Giscard d'Estaing, c'è invece l'imponente Ivoire, albergo di lusso costruito intorno alla sua torre di 24 piani, diventato luogo simbolo del nazionalismo ivoriano. Martedì 9 novembre 2004. La tensione tra il presidente Gbagbo e quello francese Chirac è al culmine. I soldati di Parigi usano l'Hôtel Ivoire come base di coordinamento per evacuare 100.000 espatriati. Si trovano a fronteggiare una folla che chiede la loro immediata partenza. I nervi sono tesi, molto tesi. Due giorni prima, nel mezzo della guerra civile tra governo e ribelli del nord, l'aviazione ivoriana ha ucciso 9 francesi in un bombardamento nei pressi di Bouaké. La risposta di Parigi ha cancellato l'aviazione ivoriana. Sono le 16.30 quando i francesi aprono il fuoco sulla folla. La sequenza degli eventi resta ancora oggi da districare in un groviglio di sospetti e accuse reciproche, mai del tutto chiarite. Di certo, c'è che quello che è stato ribattezzato il martedì nero dell'esercito francese in Africa lascia al suolo 7 morti e molti feriti. Viene fatta a pezzi anche la storia di una relazione privilegiata che faceva della Costa d'Avorio la più stretta alleata africana dell'Eliseo. Les blancs voulaient nous tuer, indépendance et bienvenue, où on voulait s'amuser, crise économique a tout gâté, yes, a fuo. La crisi del 2004 ha messo la parola fine anche su una delle maggiori comunità francofone all'estero. 20 ore per fare le valigie e Jacques, che è un costruttore che mi chiede però di non dire il suo cognome, si è ritrovato su un convoglio scortato verso l'aeroporto tra i fischi e poi a Dakar, in Senegal, ad aspettare che le acque si calmassero. Era uno dei 120.000 francesi della Côte d'Ivoire e mi racconta che lui, qui nella Françafrique, ci ha vissuto per 40 anni di fila. Oggi torna ad Abidjan senza la sua famiglia e senza troppe illusioni. Qualche contratto, forse, ma nessun futuro. A casa, mi dice, la valigia ora è sempre pronta per una nuova corsa all'aeroporto.
La France n'a pas vu grandir la Côte d'Ivoire. On les a toujours traités en fait comme des enfants.
Nonostante tutto, Jacques sembra avercela più con Parigi che con gli africani. La Francia, mi dice, non ha saputo vedere il cambiamento che arrivava, non ha saputo accettare l'idea che i rapporti con le ex colonie si dovevano trasformare. Ha offerto solo paternalismo e un manipolo di tecnocrati che non hanno mai capito l'anima di questo paese.
Avant il y avait disons entre 100 et 120.000 français.
Quando Jacques è arrivato da queste parti, mi racconta, c'erano circa 100-120.000 francesi e 6.000 libanesi. Ora le cose si sono esattamente ribaltate. I francesi sono rimasti poco più di 5-6.000 e i libanesi controllano molti mercati. Ma soprattutto, accusa, la Francia si è giocata l'Africa, se l'è giocata come se l'è giocata l'Europa, che ancora oggi non sembra interessata a ritornare e a coltivare degli interessi in questa parte del continente.
France a zappé l'Afrique. C'est plus pour eux maintenant, ça ne les intéresse plus. Je sais pas, stratégiquement, économiquement, je sais pas. Je pense que l'Europe a zappé l'Afrique.
Les blancs voulaient nous tuer. Il trauma dell'Hôtel Ivoire è stato ovviamente ripreso e liberamente messo in musica dagli Espoir 2000, che sono uno dei gruppi di riferimento del Zougoulou. Un genere musicale nato negli anni 90, ormai diventato il sound delle banlieue, soprattutto della caldissima Yopougon, da cui molti dei manifestanti antifrancesi erano partiti in quel martedì nero. Arrivando nel quartiere, si abbandona la Abidjan europea per entrare in quella africana. Si passa dal verticale all'orizzontale, dai grandi boulevard alle strade sterrate, dal compassato parcheggio sui marciapiedi del centro amministrativo, all'animato mondo del mercato perenne, alimentato da una folla che sembra non avere fine, forse nemmeno una direzione.
Perché Yopougon è un quartier vraiment chaud? È perché la popolazione è jeune.
Lo chiamano anche Yop City o persino Poi, con il gusto tutto franco-africano per le crasi e per le varianti lessicali più libere. Yopougon è comunque la pancia della nazione e proprio da queste parti, nell'ottobre del 2000, una fiammata di pulizia etnica organizzata ai danni di alcune minoranze del nord ha provocato una strage con circa 200 morti. Oggi che al governo c'è una coalizione sud-nord, il quartiere è calmo, nel senso che è caotico, rumoroso, è quasi impossibile da girare senza una guida, invaso com'è dai Baka, i piccoli autobus che viaggiano a carico 25, nonostante siano omologati per 16. Quindi un quartiere estremamente popolato, si parla di 1 milione di persone, moltissimi sono giovani, molti frequentano le scuole, pochissimi tra loro hanno uno sbocco professionale. Questo rende anche Yopougon un po' il, in qualche modo, la pancia di questa città, e questo è anche la ragione per cui quando succede qualcosa, quando c'è qualche mobilitazione, parte da qui, dove ci sono appunto, appunto moltissimi giovani senza lavoro di fatto.
C'est pas comme dans un quartier de riches où les gens ils sont enfermés chez eux, ils ont choses, mais ici vraiment les gens ont des points.
Certo, qui nei quartieri più popolari la vita si fa per strada. Ecco, qui ovviamente in qualche modo lo si fa ancora di più perché le case sono ancora più piccole, anche quando non sono delle vere e proprie bidonville, ci sono delle villette, ci sono anche dei palazzi a più piani, ma il clima, il grande caldo spinge la gente a trascorrere buona parte della giornata per strada.
Ah, très joli. Ici, il y a une danse qu'on appelle le zouglou, qui était une danse de, au départ conçue par les étudiants, qui est née au campus, mais qui a évolué ici, qui s'est développée à Yopougon.
Questo è il quartiere da cui sono anche partiti dei costumi, dei comportamenti sociali che siamo in Africa e quindi si manifestano anche spesso attraverso il canto e la danza, quindi che sono dei veri e propri, delle vere e proprie forme di espressione anche culturale, per cui come lo Zouglou, che è una danza degli studenti nata di fatto nell'università, un modo per rappresentare le proprie rivendicazioni, le proprie identità, che proprio qui nei grandi quartieri come Yopougon è diventato di fatto un modello, anche un cliché di danza legata ai gruppi giovanili. Musica dal tramonto all'alba. Una moltitudine di piccoli bar e ristoranti dove trascorrere serate praticamente infinite, con una manciata di franchi, in una città che viaggia ormai oltre i 4 milioni di abitanti. L'oscurità però nasconde molto della realtà ed è solo al mattino che la luce espone lo stato dei quartieri, dove l'immondizia si accumula, l'acqua segue i percorsi della terra battuta piuttosto che dei tubi e la corrente elettrica segue i ritmi del collasso delle infrastrutture. Meglio non ammalarsi a Yopougon, meglio non avere fretta nel suo traffico caotico, sperando magari che tra questa moltitudine in movimento che tira a campare non scatti nuovamente la scintilla della violenza. L'esplosione demografica senza crescita che investe da anni Abidjan si misura anche avvicinandosi alle scuole pubbliche, dove gli insegnanti, come la professoressa Robalé, fanno fronte come possono agli eventi.
Bon, avant quand moi je commençais à enseigner il y a quand même une vingtaine d'années, on faisait beaucoup l'Europe.
Per la professoressa, la scuola è l'ultimo caposaldo e non solamente per gli studenti. Con i 350.000 franchi CFA che riceve ogni mese, quasi 500 euro, si assicura quanto basta per vivere decorosamente.
Modello di développement, en troisième, par exemple, modello di développement, on fait maintenant le Japon, les États-Unis, la France.
Quando ho cominciato a insegnare nei licei pubblici, circa 20 anni fa, il programma di storia prevedeva soprattutto lo studio dell'Europa. Anzi, studiavamo soprattutto la storia di Francia e le sue istituzioni in relazione a quelle degli stati europei. Negli anni 90 il programma è stato rivisto. Ora siamo più orientati sulla storia africana e a quella della regione dell'Africa occidentale e poi, naturalmente, anche alla storia della Costa d'Avorio. Anche i nostri riferimenti come modelli di sviluppo sono stati rivisti in maniera meno francocentrica. Studiamo per esempio il Giappone, gli Stati Uniti e naturalmente ancora la Francia, ma in una chiave più europea. Oggi qui nella grande periferia di Abidjan, in un quartiere popolare come quello di Yopougon, dove vivo e insegno, abbiamo in primo luogo un grave problema di affollamento e poi quello della scarsità dei materiali didattici. In una classe di terza liceo abbiamo 70-75 allievi. Ma in alcune classi si arriva ad averne anche 92-95. È veramente molto difficile assicurarsi l'attenzione di ragazzi di 16-17 anni quando si è così tanti in classe. I materiali didattici sono scarsi e la scuola pubblica non ha i fondi per intervenire sulle sue strutture. E da quando c'è stata la guerra, le cose si sono ulteriormente complicate. I giovani. I giovani qui, come in tutta l'Africa, sentono soprattutto il problema dell'occupazione. Per la mia generazione, quella che ha studiato nei primi anni Ottanta, la pubblica amministrazione, l'insegnamento, l'impiego pubblico in generale, ha offerto uno sbocco professionale importante, che qui ad Abidjan è sempre stato compensato per chi non andava avanti con gli studi dai lavori legati al porto, al turismo, ai servizi legati alla comunità francese, al commercio. Ora è tutto diverso. Oggi ci sono moltissimi giovani universitari che restano anche 10 anni dopo la laurea senza trovare un lavoro. I loro fratelli minori, che sono poi i nostri studenti del liceo, lo vedono e per questo sono scoraggiati. Si chiedono a che scopo prepararsi per l'università, quando rischiano di passarci degli anni per poi non avere accesso al mondo del lavoro. Chi può, chi ha i mezzi, punta alle scuole private, che però sono costose. Insomma, non è semplice per i ragazzi, anche se devo dire che ne abbiamo molti che si danno da fare, che sono molto bravi.
La professoressa di Yopougon, letteralmente accerchiata dai suoi studenti, mi regala quel genere di ottimismo che gli uomini da queste parti sembrano aver perso. Penso che se le donne avessero più voce, forse le cose andrebbero meglio e mi rendo conto che mi capiterà spesso di pensarlo in questo viaggio. La verità però è che al di fuori della famiglia tradizionale, cioè nelle istituzioni, nella società, queste donne di fatica e di buon senso, di voce, di peso, ne hanno ben poco. Rientrando verso il centro della città, si sfiora la grande foresta urbana di Manco. Qua e là si raccolgono quelli che chiamano Fanico. Sono i lavandai che arrivano a migliaia ogni giorno per lavare i panni della città lungo i corsi d'acqua che sfociano nella laguna d'Evry. Sono ragazzi e ragazze, molti di loro immigrati dal nord e anche oltre, dal Burkina Faso, dal Niger. Fanno ormai parte del paesaggio urbano, tanto da essere entrati nelle guide turistiche di un paese che da qualche anno di turisti ne vede ben pochi. Arrangiarsi è la parola d'ordine di questa città, che non è certo tutta la Costa d'Avorio, ma che di sicuro ne guida i destini.
Dopo la guerra, i giovani non vedono più un futuro migliore. Non vedono niente più. Quindi, perché quando un giovane oggi si vede la mattina, cosa si pensa? Come in altri paesi, si vede la mattina, si pensa a creare un'azienda, si pensa a fare quell'altra cosa. Ma qui, dopo la guerra, si pensa a cosa mangiare. Quando vado anche io, parlando con loro, vedo che sentono confusi, non sanno anche perché devono studiare. Uno di loro mi dice un giorno, perché non era venuto da scuola, lo chiedo, perché non sei venuto a scuola? E mi dice, ma guardi davanti mio fratello e l'altro, e cosa sono diventati? Meno che gioco a focaccia, meno che faccio una cosa, vado a stare sulla strada a chiedere soldi, ricevo più di lui. Allora, cosa serve che prendo soldi di mio babbo per andare a scuola e poi lui alla fine non ha soldi da mangiare, neanche io avrò lavoro. Quindi, perché fare questo? Rimano a casa a giocare a calcio.
Richard, che è un assistente sociale tra i giovani dei quartieri, ci passa tutte le sue giornate. Altrove, il presidente e i suoi principali rivali vivono uno accanto all'altro nei quartieri dei ricchi appena sulle colline. Ma dopo anni di trattative non riescono ancora a fissare la data delle elezioni. La Costa d'Avorio, intanto, sembra imprigionata nel suo declino.
Solo le elezioni in questo paese può risolvere questa situazione, perché loro pensano ancora, ma quando avremo, quando quelli ci lasceranno organizzare le nostre elezioni, quando vogliamo e farlo quando possiamo. Solo quando i ivoriani riusciranno a fare questa elezione che ritroveranno forse la loro identità.
Radio 24 ed Eni vi hanno presentato Passione Africana.